approfondimenti di questa mattinata informativa di Blackout. Andiamo a Messina, dove il 1° marzo il carnevale dei No Ponte si è concluso con cariche e inseguimenti della polizia per le strade della città. Il corteo, cui peraltro non aveva partecipato la componente istituzionale del movimento di opposizione a questa grande opera inutile e devastante, è stato bloccato con violenza dalla polizia con il pretesto di un paio di petardi lanciati lungo il percorso. Si è trattato di una serie molto violenta di interventi da parte della polizia, che ha continuato a inseguire le persone, a malmenarle per le strade della città, insomma una vera e propria caccia all'uomo. Ma per capire meglio, uno, le ragioni del corteo e le ragioni del No Ponte, che sono le più importanti, e poi anche lo svolgimento di questa giornata di lotta terminata in maniera paradigmatica in questo modo, che sembra alludere e spiegare ai No Ponte che cosa li aspetta nei prossimi mesi quando si apriranno i cantieri. Lo per farlo siamo collegati con Antonio Mazzeo, No Ponte della prima ora, che era presente all'iniziativa. Ciao Antonio. Pronto? Ah, no, è caduta la linea.
Today, the town seems like a tomb. Everybody is locked up in his room, making love or taking love. Who cares?
E come dicevamo, siamo collegati con Antonio Mazzeo per una cronaca di questa giornata di violenza poliziesca, ma anche di lotta contro il ponte. Buongiorno Antonio Mazzeo.
Buongiorno a voi.
Allora, intanto vorremmo con te, prima di parlare di questa giornata, ricordare a chi ci ascolta le ragioni dell'opposizione al ponte sullo stretto, al mostro sullo stretto, come lo avevate chiamato in occasione di un opuscolo che avevate redatto tanti anni fa, tu e Antonello Mangano, quando ci fu il primo progetto di questo mostro.
Ma proprio in quel libretto pubblicato più di 15 anni fa ci sono le ragioni innumerevoli per dire no al ponte sullo stretto. Si tratta di un progetto devastante, anzi di un non progetto, perché nonostante siano stati sperperati più di 500 milioni in cartacce, ancora noi non sappiamo esattamente come si reggerà, su che cosa si reggerà questa che dovrebbe essere l'ottava meraviglia del mondo. È un progetto dissennato, soltanto negli ultimi 10 anni l'abbiamo visto crescere dal punto di vista finanziario di 5 volte, e quando fu messo la prima volta, fu emesso il primo bando di assegnazione dei lavori, che furono in quel momento dati a Impregilo, oggi WeBuild, si preventivato una spesa di circa 3,5 miliardi, poi diventati 5. Oggi il governo, pur non avendo un progetto, già stima una spesa di oltre 15 miliardi di euro. È un progetto che assolutamente è funzionale al trasferimento di enormi risorse finanziarie che vengono sottratte a quelli che sono i reali bisogni del territorio. Noi viviamo in una delle aree più colpite dal dissesto idrogeologico. Vorrei ricordare che la stessa città di Messina 15 anni fa è stata colpita da un'enorme tragedia, decine e decine di morti a seguito di una alluvione. Non è cambiato assolutamente nulla, al contrario abbiamo assistito a un ulteriore attacco al territorio. In questo momento, tra l'altro, proprio nella provincia di Messina sono stati avviati i lavori della cosiddetta alta velocità, che alta velocità non sarà mai, tra la Messina e Catania, linea ferroviaria. Ebbene, già gli effetti di questi lavori, tra l'altro avviati sempre dalla società WeBuild, hanno creato enormi devastazioni, enormi impatti dal punto di vista ambientale, e oggi la città di Messina convive con un'immensa discarica dove sono stati trasferiti gli inerti delle gallerie, e in cui purtroppo abbiamo scoperto la quantità immane di arsenico presente in questi inerti. Nonostante le richieste fatte anche in sede istituzionale nazionale, anche da consiglieri, eccetera, ancora noi non abbiamo una risposta di quale sia stato l'impatto ambientale e come questo arsenico possa direttamente entrare nelle falde acquifere e dunque nelle catene alimentari. Ecco, questo è il modello devastante che voi tra l'altro a Torino conoscete perfettamente, perché riproduce esattamente quel modello finanziario di processi che poi hanno un effetto devastante anche dal punto di vista sociale, economico, occupazionale, e che poi accelerano anche i processi di militarizzazione del territorio, come è avvenuto in Valsusa.
Senza dubbio. E d'altra parte forse vale la pena ricordare a chi ci ascolta che ormai da molti decenni il trasporto sia su gomma che su ferro, ma soprattutto su ferro, per quanto riguarda invece i pendolari, lavoratori, lavoratrici, studenti e studentesse, è assolutamente precario. E invece su quel piano non solo non ci sono stati investimenti, ma anche come d'altra parte nel resto d'Italia, robustissimi tagli.
Esattamente, anche questa è la conseguenza. Puntare su questo modello significa sperperare enormi risorse che vengono sottratte anche a garantire opere di prossimità. Noi viviamo in una regione, la Sicilia, in cui da Messina per raggiungere la città di Trapani, dall'altra parte dell'isola, parliamo di al massimo 280 chilometri di distanza, ci stai con i mezzi pubblici dalle 6 alle 7 ore, Dio volendo. Raggiungere da Ragusa, dal sud della Sicilia, la provincia di Trapani, significa esattamente pensare a 10, 12, 14 ore di trasferimento in una regione in cui tra l'altro abbiamo assistito al taglio progressivo da parte di Trenitalia di linee ferroviarie fondamentali che garantirebbero assolutamente a basso impatto ambientale il diritto alla mobilità che oggi viene negato alla stramaggioranza dei siciliani.
Ecco, le due sponde del ponte insisterebbero, soprattutto dal lato siciliano, da quanto ho capito, su aree densamente abitate, perché per arrivare all'altezza necessaria per fare la rampa di salita di questo ponte ci vuole moltissimo spazio, spazio che attualmente è occupato da abitazioni.
Allora, quando uno pensa al ponte nella narrazione, uno immagina soltanto l'impalcato e i due piloni, che potrebbe anche essere un'opera artistica come viene presentata, che già ha un effetto in una delle aree più belle che ci abbiamo nel Mediterraneo. Ma il ponte sullo stretto significa collegamenti per decine e decine di chilometri che dovrebbero essere realizzati in via stradale e ferroviaria all'interno di gallerie che attraverserebbero per esempio tutta la città di Messina. Parliamo di decine e decine di chilometri, ma attenzione, lo stesso impatto devastante lo avrebbe in un'area, anche questa protetta dalle normative europee, che è la costa calabrese da Villa San Giovanni andando verso il nord e verso Gioia Tauro. Pertanto un impatto che non riguarda soltanto lo stretto di Messina, non riguarda quell'area di 3,5 chilometri di distanza, che ripeto è veramente un grande patrimonio dell'umanità, uno sicuramente dei luoghi più belli, più magici. Non è un caso che l'epica e la narrativa da Omero in poi abbia dedicato pagine e pagine straordinarie di descrizione di quest'area, ma l'impatto, ripeto, riguarderebbe la stramaggioranza, riguarderebbe intere province, perché attenzione, oltre agli scavi dal centro città per raggiungere la zona nord, non dobbiamo dimenticare la necessità di individuare aree in Calabria e in Sicilia per le grandi discariche delle tonnellate e tonnellate di inerti che dovrebbero essere rimossi per la realizzazione di queste gallerie. Anche questo con un impatto devastante, ma soprattutto di fatto bloccando le linee stradali e autostradali, che già, ripeto, sono profondamente soffocate e che impediscono la mobilità, ma è stato calcolato il transito di camion ogni 4 secondi. Pertanto possiamo soltanto immaginare quale sarebbe l'impatto devastante per un'area su cui ormai vivono più di 700-800 mila persone.
E tra l'altro stiamo parlando di risultati di uno scavo fatto con macchinari che impiegano sostanze per entrare nella terra che inquinano in maniera irrimediabile quello che viene scavato. Quindi non si tratta di rifiuti normali, si tratta di inerti, ma di inerti di carattere particolare che necessiterebbero di discariche specifiche, comunque pericolose per la salute della gente. Insomma, la quantità di questioni che si assommano è decisamente impressionante. Ma poi, insomma, tutti nella memoria collettiva, credo che ci sia ancora oggi, dopo tantissimo tempo, quello che accadde a Messina nel 1908. E comunque i geologi ci dicono che la Terra, le due sponde si allontanano, non si avvicinano, non lo so, di 3 centimetri l'anno.
Sì, anche questo è uno dei grandi drammi a cui tra l'altro i progettisti, cioè quelli che hanno dilapidato più di 500 miliardi di euro in questi anni, non hanno mai dato assolutamente una risposta. È un ponte che dovrebbe incidere in un'area sismica, hai parlato esattamente di movimenti di allontanamento, in un'area dove ci sono faglie che hanno profondità e hanno un'incidenza enorme, soprattutto anche dal punto di vista della mobilità sismica. In questi giorni c'è stato un continuo ballare da parte di terremoti che interessano l'area dello stretto, interessano il Mar Tirreno meridionale, le isole Eolie, cioè è una delle aree a più alta intensità sismica. Non dimentichiamoci tra l'altro, hai ricordato benissimo il terremoto del 1908 con centinaia di migliaia di morti tra la città di Messina, Reggio Calabria e parte della costa calabrese, e sappiamo benissimo che quel tipo di sisma può essere, si è riprodotto storicamente, direi anche ciclicamente a periodi. Ecco, su questo non c'è nessun tipo di risposta. E consentimi di ricordare che c'è un aspetto che non viene mai assolutamente approfondito, volutamente non approfondito, che è l'impatto militare che una struttura del genere avrebbe. Non esistono studi, l'unico studio risale ai primi anni Ottanta da parte dello Stato Maggiore della Difesa, che diceva che un'opera del genere non era assolutamente consigliabile perché avrebbe rappresentato un'attrazione enorme per attentati terroristici o per operazioni di guerra, chiaramente con un impatto simbolico enorme. E proprio per questo lo Stato Maggiore diceva: ma noi siamo contrari al ponte perché è indifendibile, ma se pensate di continuarlo a fare dovete pensare a tutta una serie di infrastrutture e di investimenti finanziari per garantire un minimo di protezione militare. Ed elencavano ovviamente cacciabombardieri, sistemi missilistici, il trasferimento di unità navali e sottomarini a presidio dello stretto di Messina e ovviamente un rafforzamento del dispositivo dell'esercito a protezione di questa infrastruttura. Ecco, è un aspetto di cui non se ne parla, ovviamente tra l'altro impattando in un'area che è già oggetto di devastanti processi di riarmo e di militarizzazione, ma soprattutto pensiamo ai costi. Oggi una batteria antimissili che sarebbe indispensabile a difesa di, ripeto, dell'ottava meraviglia del mondo, costa tra gli 850 milioni e il miliardo di euro. Ecco, per cui stiamo parlando di cifre stratosferiche, ovviamente con un impatto devastante sulla vita e sull'agibilità democratica di chi vive oggi nello stretto di Messina.
Ecco, e tutto questo per che cosa? Perché insomma, io sono stata in Sicilia, ho preso come tutti il traghetto, in mezz'ora di piacevole traversata ero dall'altra parte. È stato persino, come dire, un diversivo piacevole in un viaggio molto lungo. Quanto ci si impiegherebbe? Cioè, quale guadagno ci sarebbe a prendere l'auto, il treno, utilizzando questo ponte?
Allora, anche quando si parla del ponte si dimentica che per raggiungere la struttura, l'ingresso del ponte, sarebbero necessari circa un trasferimento di 15 chilometri, ripeto, su un'area di gallerie, eccetera. Pertanto il ponte non risolve assolutamente il problema dei pendolari che si trasferiscono quotidianamente tra Messina, Villa San Giovanni, Messina e Reggio Calabria, perché questo rappresenterebbe un giro enorme, soprattutto impattando sul gommato e dunque ritardando i tempi di trasferimento. Ma attenzione, ammesso che si guadagnasse qualche minuto, perché di questo parliamo, oggi abbiamo mezzi, gli aliscafi stessi, nonostante la scarsa disponibilità da parte del settore pubblico di investire sulla mobilità garantendo unità navali e aliscafi che riducono i tempi di velocità e abbiano un bassissimo impatto dal punto di vista ambientale, noi attraversiamo tranquillamente da Messina a Villa San Giovanni in 20 minuti lo stretto. Pertanto, cioè, non guadagneresti niente, soprattutto non guadagneresti nulla in un trasferimento tra Trapani e Torino. Ma vi immaginate guadagnare 2 minuti in un percorso che richiede ormai 20-22 ore con costi dal punto di vista anche economico insostenibile? Non è un caso che oggi chi viene in Sicilia o che dalla Sicilia si trasferisca al centro nord utilizza l'aereo, che è sicuramente impattante dal punto di vista ambientale, ma questo lo si fa perché purtroppo c'è una scelta da parte di Trenitalia che pensa all'alta velocità, investe e devasta territori sperperando enormi risorse nelle aree del nord-est e del nord-ovest, e ha deciso che invece tutte le linee ferroviarie da Napoli in giù vengano smantellate o che assolutamente non rispondono a quelli che siano i bisogni reali di mobilità a costi che siano sostenibili. Oggi da Messina a Torino prendere un treno costa tra i 140 e i 160 euro, fatto una ventina di giorni prima un biglietto aereo costa 45-50 euro. Ecco, sono questi i problemi, e allora è su questo che andrebbe affrontato in termini macro il diritto di mobilità di qualsiasi cittadino, ovviamente tenendo conto dei costi energetici e soprattutto riducendo il più possibile gli impatti sull'ambiente.
Insomma, finirà con l'Eurotunnel, come con l'Eurotunnel tra, che non è un ponte ma è una galleria sotterranea sotto il mare che collega la Francia con la Gran Bretagna, i cui costi sono tali che la gran parte delle persone continua a prendere il traghetto, e stiamo parlando di un percorso in traghetto decisamente più lungo in un mare decisamente più agitato come il Canale della Manica. Ma a quanto pare, voglio dire, anche gli esempi che vengono da fuori non servono a illuminare chi ha in mente soltanto la logica del profitto per le imprese amiche, e qui siamo sempre alla solita logica delle grandi opere contro le quali oramai da tempo c'è moltissima gente che si batte. Ci sono state tantissime manifestazioni in questi anni, e l'ultima è stata proprio quella del 1 marzo, un carnevale no ponte. Ma che cosa è successo?
Doveva essere, secondo gli organizzatori, un momento di festa, un momento ludico, tra l'altro in una città, quella di Messina, che non conosce il carnevale, che non conosce le attività ludiche del carnevale, proprio perché la privatizzazione degli spazi e la modalità di impedire momenti di socialità di fatto ha cancellato attività che storicamente erano fondamentali. E a questo punto un'area di movimento che fa riferimento al movimento anarchico ha pensato legittimamente di colorare il sabato 1 marzo e soprattutto dedicare il carnevale al no ponte. Un'iniziativa legittima, spontanea, colorata, ma che ovviamente non poteva essere assolutamente accettata da chi invece oggi punta a ulteriormente militarizzare il territorio dello stretto e far soprattutto educare ai cittadini che vivono in quest'area che non sarà assolutamente legittimata nessuna forma di opposizione, nessuna forma di resistenza a questo che è un progetto a cui ovviamente ci sono risorse per decine di miliardi in mano ai pochissimi profittatori. Allora, proprio per questo, appena siamo arrivati in piazza, era evidente a chiunque abbia un'esperienza che ci sarebbe stato sicuramente il momento della classica repressione, del classico attacco da parte delle forze dell'ordine contro i manifestanti. Abbiamo trovato decine, centinaia di poliziotti, carabinieri della Guardia di Finanza che già presidiavano buona parte delle strade del centro della città in tenuta d'assalto. Ovviamente utilizzando il loro vestiario innanzitutto per terrorizzare la città e per terrorizzare gli abitanti. Come immaginavamo, in una zona che era stata dichiarata rossa, presidiata da blindati eccetera, appena è passato il corteo sono bastati due petardi, ma mi riferisco ai petardi di carnevale, cioè quelli che vengono utilizzati la notte di San Silvestro dai bambini, sono stati sufficienti per far scatenare un selvaggio attacco da parte delle forze dell'ordine, che hanno veramente menato a destra e manca, e soprattutto in un corteo, ripeto, che sino a quel momento era colorato e viveva al suo interno la presenza di bambini in costume da carnevale. Da quel momento in poi, al di là della carica che abbiamo documentato con innumerevoli filmati, di cui non ci può essere assolutamente nessun tipo da parte di giustificazione da parte delle forze dell'ordine, perché si è trattato di un ignobile attacco a freddo, di un ignobile attacco veramente per colpire qualsiasi forma di dissenso, quello che più veramente mi ha scandalizzato è stato l'atteggiamento che poi le forze dell'ordine hanno tenuto sino alla fine della manifestazione, attraversando, dopo la carica, praticamente abbiamo assistito esattamente alle manovre che le forze armate effettuano nelle cosiddette guerre urbane, che ormai vengono sperimentate in tutti i teatri internazionali, dal Kosovo al Libano, e che sono state purtroppo utilizzate in Iraq e in Afghanistan, e ecco, sono state riprodotte teatralmente nelle principali strade della città di Messina, che in quel momento tra l'altro erano intasate da macchine che con migliaia di messinesi che oggettivamente sono rimasti terrorizzati dal tipo di mosse, dal tipo di movimento, dal tipo di reazione da parte delle forze dell'ordine, in cui ovviamente non sono mancati continui e costanti tentativi di provocazione su pezzi del corteo, probabilmente nella speranza che ci fosse quella risposta che avrebbe concesso e che avrebbe permesso loro di poter chiudere la partita. Come se questo non bastasse, purtroppo voglio ricordare quello che è successo la sera, tardi dopo la fine della manifestazione. È stata scatenata una caccia all'uomo direttamente in una delle aree della movida messinese, dove tra l'altro in quel momento è una delle aree soprattutto utilizzate da minori di 16-17 anni tutti sabato sera. Ebbene, per individuare due manifestanti che erano seduti a un pub per bere una birra. Si sono presentati in tenuta d'assalto ancora una volta le forze dell'ordine, terrorizzando ragazze, ragazzi e i genitori che stavano accompagnando questi ragazzi, per poterli sequestrare, portare in questura, identificare e poi ovviamente rilasciare con un'accusa ridicola rispetto a quello che è stato montato, cioè resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, che sappiamo benissimo che è il nulla rispetto a quello che oggi viene utilizzato per criminalizzare le aree di movimento, proprio a dimostrazione che di nulla si trattava, di niente c'era, ma bisognava anche lì fare una grande rappresentazione teatrale, soprattutto per le nuove generazioni, per chiarire esattamente cosa è la legalità e cosa sarà la legalità nella città dello Stretto quando inizieranno i lavori dei cantieri.
Mi pare che sia inequivocabile quello che stai dicendo. Vogliono lanciare un segnale molto forte, sanno che presto la partita non potrà più essere giocata semplicemente in termini di opposizione formale, allora spiegano a chiunque volesse opporsi concretamente, mettersi di mezzo, cercare di impedire l'avvio dei lavori, che la risposta sarà data in termini di violenza, manganelli, arresti, denunce, eccetera, eccetera. E lo hanno fatto colpendo addirittura un carnevale. Questo, come dire, credo che sia decisamente significativo dell'aria che tira ai nostri tempi, direi.
Sì, purtroppo. Però ecco, forse a freddo mi piace rivedere ancora alcune delle immagini dei cosiddetti scontri. e c'è stata veramente una capacità da parte di tanti di manifestanti di ridicolizzare la violenza istituzionale e di esattamente dimostrare che c'è un altro modo di interpretare l'azione diretta e l'azione politica. E questo è stato secondo me forse anche il segnale, perché nonostante la violenza dello Stato c'è stata da più parte anche una risposta ludica a questa violenza, dissacrando la repressione, dissacrando i manganelli, dissacrando questa violenza che, ripeto, aveva soltanto una funzione pedagogica, una funzione educativa, spiegare alla città di Messina inequivocabilmente cosa accadrà e quando partiranno i lavori del ponte sullo Stretto di Messina.
Mi sembra importante quello che hai detto, anche lo sberleffo nei confronti della violenza poliziesca è importante, e come è importante denunciare quanto è accaduto il primo di marzo in città. Ma ovviamente questo non deve essere un motivo per spaventarsi, anzi uno sprone per andare avanti e per essere sempre più incisivi nell'opporsi a questo grande mostro sullo stretto. C'è qualcosa che ritieni importante aggiungere?
No, vi ringrazio veramente di questo e speriamo che ci siano altri momenti fondamentali di lotta prima dell'avvio dei cantieri, e speriamo realmente che le nostre denunce siano servite innanzitutto a spiegare alla città, ma a spiegare soprattutto allo Stato, che non ci sarà nessun indietreggiamento da parte nostra, si andrà avanti e metteremo i nostri corpi davanti alle ruspe quando inizieranno i lavori. Questo sia chiaro per tutte e tutti, che queste forme di provocazione non intimidiscono nessuno, il movimento crescerà e il movimento è disponibile all'azione diretta non violenta.
Grazie mille, ciao.
Buon lavoro.